dobbiamo dire, dobbiamo ammettere che c'è un peggioramento, grazie, c'è un peggioramento in quello che sta succedendo nel mondo, e la domanda che vi voglio fare stamattina è proprio questa, no? Ma cosa stai pensando? Di cosa è occupata la tua mente tutto il giorno? Perché molti credenti ne parlano, molti credenti sono preoccupati, molti credenti hanno paura, ci sono preoccupazioni di vario genere, la guerra, poi vengono citate le profezie, eccetera, eccetera, eccetera. E allora molte volte penso che le nostre menti sono troppo occupate su certe cose, però noi dobbiamo continuamente aspettare il Signore Gesù. Questo è stato in tutte le epoche in cui c'era la Chiesa, da Pentecoste fino ad oggi, è stato il desiderio di ogni credente sulla terra. Tutti aspettavano il ritorno di Gesù fisico sulla terra, e perché lui l'aveva promesso, le profezie c'erano, se ne parla tanto nella Bibbia. Addirittura la Chiesa di Tessalonica, c'è scritto che erano così entusiasti di questo ritorno di Cristo che gli sembrava una cosa imminente, una cosa che doveva succedere subito. E che cosa hanno fatto? Non hanno più lavorato. Dice: tanto Cristo torna oggi, domani torna, quindi non lavoriamo più. E Paolo scriveva a questi credenti, cercava di rimetterli sulla strada buona, perché ha detto: guardate, se non lavorate non dovete neanche mangiare. E allora ci hanno ripensato e quindi hanno lavorato. Hanno cominciato a lavorare, e il desiderio della parola di Dio è sempre stato questo. Anche il penultimo versetto della Bibbia, in Apocalisse, non l'ultimo ma il penultimo, dice proprio questo. C'è Gesù lì che dice: io verrò, io vengo, e Giovanni scrive: Signore, vieni. E questo è stato sempre il desiderio di ogni credente, e dovrebbe essere anche il desiderio nostro ogni giorno, di aspettare il ritorno di Cristo. Nostra figlia, quando era piccola, stavamo a casa all'Aquila, e era piccolissima, e allora una mattina ci alziamo, guarda fuori la finestra, dice: papà, mamma, dice, ma quando prepariamo la valigia, perché se Gesù torna? allora ci ho fatto pensare, dico: guarda i bambini, mamma mia, che ci insegnano, no? Noi dovremmo vivere tutti i giorni così. Ci dobbiamo alzare, ancora non torna. Vabbè, andiamo a lavorare, però può darsi che oggi torna. Allora, il ritorno di Cristo è un tema molto bello, e Daniele nel suo libro, nell'Antico Testamento, ci aiuta tantissimo, e come ha letto Marcello stamattina, la parola di Dio ci fa diventare molto più saggi di tutto quello che sentiamo in giro, in televisione, tutte le varie previsioni, tutte le ideologie politiche, sono tutto frutto di fantasie umane, sono una ricerca umana del paradiso che l'uomo ha perduto. E allora si cerca di parlare di pace. Ho sentito ieri per radio tutto un discorso di un teologo che ha scritto un libro nuovo che parla di pace, che dobbiamo prendere la pace come metodo di funzionamento nel mondo, eccetera, eccetera. Però purtroppo non sa la parola di Dio questo teologo, perché la pace non può venire dal mondo, ma viene solo da Cristo, solo dalla conversione. E nel mondo Gesù ha detto che non ci sarà pace. Gesù non ha detto che miglioreranno le cose, ha detto che peggioreranno. Allora Daniele nel suo libro ci aiuta tantissimo. Questa statua che noi ricordiamo, no? C'era questa statua che rappresentava questi regni, e che a un certo momento viene questo sasso staccato da una montagna, non da mano d'uomo, questo sasso che colpisce questa statua che rappresentava tutti i regni del mondo, da Babilonia fino al nostro futuro, e questo sasso a un certo punto colpisce questa statua, e questa statua crolla, tutti i regni vengono distrutti, e questo sasso rimane sulla terra e fonda il regno di Dio, diventa il regno di Dio. È una dichiarazione del fallimento di tutti gli stati dall'inizio fino ad oggi. È il fallimento dell'uomo, perché guardate cosa fa l'uomo, non è capace Allora, anche Daniele nel capitolo 10 stava sul fiume, sul Tigri, e guardava la fine di questo fiume, il fiume della storia, perché molte volte la storia degli uomini è stata paragonata a un fiume. Stava su questo fiume, sul Tigri, guardava e non riusciva a vedere oltre il fiume, no? Poi c'era quest'uomo che gli si è presentato, Gesù, e quindi gli ha detto come andava a finire la storia. E noi abbiamo sul libro di Daniele, appunto, un libro che ci fa essere più saggi dei maestri che sentiamo intorno a noi, perché ci dice quello che sta succedendo e ci dice dove stiamo andando. E quindi noi abbiamo, attraverso il Signore, noi abbiamo la chiave per capire la storia, abbiamo la chiave per giudicare le epoche, abbiamo la chiave per capire tutto. E questo è meraviglioso. Perché possiamo comprendere, possiamo capire, possiamo interpretare bene la storia e se ci capita l'occasione, l'opportunità, possiamo dare l'aspetto giusto della storia passata, della storia presente e della storia futura, perché Dio ci ha dato le chiavi per capire. E il Vangelo è l'unica risposta all'uomo. Nella storia non si è mai trovato una formula che potesse andare bene, che potesse funzionare bene nel mondo. Ci sono state sempre guerre, ci sono state sempre lotte, ci sono state sempre corruzioni da tutte le parti del mondo. In nessuna parte del mondo si è trovato il paradiso sulla terra. L'uomo non ha mai creato il paradiso sulla terra. Le ideologie politiche sono uno sforzo, come ho detto prima, dell'uomo per cercare quel paradiso che ha perduto. Non dobbiamo disprezzare le ideologie politiche neanche, eh? Dobbiamo studiarle e dobbiamo cercare di capire dove sono dei semi di verità. Ma l'uomo ha cercato, i filosofi hanno cercato la via, ma non l'hanno mai trovata. È stato sempre un fallimento. L'uomo, la storia dell'uomo, diciamo, potrebbe essere tradotta così, il fallimento. Siamo cresciuti su certi campi. Oggi andiamo all'ospedale, abbiamo la TAC, se andiamo su Marte. Vengono fatte delle operazioni meravigliose. Quindi diciamo, questa vocazione che Dio ha dato all'uomo di rendere soggetta la terra, questo ha portato a grandi, grandi risultati. Però per quanto riguarda la morale, per quanto riguarda la pace nel cuore dell'uomo, è un fallimento continuo. Quindi da una parte vediamo una crescita, ma dall'altra parte vediamo un fallimento continuo. Ma non voglio parlare di Daniele stamattina, ma voglio parlare di un incoraggiamento grande che abbiamo nel libro degli Atti. Apriamo il libro degli Atti e cominciamo da un versetto e poi torniamo indietro. Da un versetto al capitolo 3, meraviglioso, molto bello, dove ci dice che un giorno ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Meraviglioso. Allora, guardate, al versetto 3. Possiamo leggere dal versetto 19, dice: ravvedetevi dunque, qui è Pietro che parla, è la seconda volta, e dice a questi ascoltatori che stavano ascoltando il Vangelo. Pietro predica il Vangelo, e poi le persone chiedevano: cosa dobbiamo fare per essere salvate, no? Non è possibile che non devi fare nulla per essere salvato, devi fare qualcosa per essere salvato. Devi ravvederti. E non è un'opera ravvedersi, c'è scritto in Romani. Allora, chi vuole essere salvato deve fare qualcosa. Allora, versetto 19, capitolo 3. Pietro dice: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. E affinché vengano alla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che egli mandi Cristo, Cristo deve ritornare, che il cielo, attenzione, deve tenere accolto fino alla fine della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Allora, Gesù è andato in cielo, deve stare lì, fermo fino a che non c'è il momento della restaurazione di tutte le cose. Pensate che bello questo. Un giorno ci sarà la restaurazione di tutto. E fino a quel momento Gesù deve rimanere accolto in cielo e deve stare lì, e poi quando deciderà lui verrà per la restaurazione di tutte le cose. Questa restaurazione è già anticipata in qualche modo, è già stata confermata, e la conferma è che già sono state fatte delle cose che ci indicano che un giorno ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Dio ha già anticipato delle cose, alcuni eventi, che ci assicurano che un giorno ci sarà la restaurazione completa. E noi dobbiamo renderci conto di questo, perché questo ci fa avere una visione diversa anche della nostra vita. Allora vedremo 5 anticipazioni che Dio ci ha dato già di questa restaurazione di tutte le cose, e sono eventi così importanti che non è impossibile che ci lascino oziosi, inoperosi, perché veramente Dio ci ha dato la dimostrazione che sta facendo delle cose meravigliose e farà, completerà l'opera quando lui tornerà. Allora, vogliamo leggere i primi 11 versetti del capitolo 1. Allora, guardate qui, Atti, capitolo 1, i primi 11 versetti. Allora, Luca scrive questo libro a Teofilo. Pensate che amore che aveva Luca per i non credenti. Per una persona ha scritto 2 libri. E noi per scrivere un messaggio, no, non c'ho tempo. Pensate che amore che aveva per questa persona, perché desiderava che poteva conoscere il Vangelo, quindi gli ha scritto un Vangelo intero e Atti degli Apostoli, per una persona sola. Doveva essere probabilmente un romano importante, e quindi gli ha scritto questa lettera. Allora vogliamo leggere i primi 11 versetti del capitolo 1. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, ecco qui la domanda, no? Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro, non aspetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, 2 uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Allora, questi primi 11 versetti possiamo trarne tanti insegnamenti, e vogliamo vedere questi 11 versetti, 5 cose che Gesù ha anticipato che ci assicurano che un giorno ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Allora, cinque cose che lui ha anticipato. La prima cosa che ci fa essere sicuri che un giorno ci sarà la restaurazione di tutte le cose è che Gesù è risuscitato. La realtà della resurrezione. Allora, dopo la sua morte, subito dopo la sua morte, Gesù è apparso ai discepoli ad intermittenza, no? Appariva, scompariva, appariva, scompariva. All'inizio gli ha detto, lasciatemi andare perché devo andare dal Padre. Non mi toccate, non mi fate nulla, io devo andare dal Padre. Poi è tornato, poi l'hanno rivisto, poi è sparito, ad intermittenza, diciamo così. Cioè lo hanno visto. Poi al versetto 3 di Atti 1, di Atti il capitolo 1, al versetto 3 divenne, poi a un certo momento, divenne normale la sua presenza. Allora lui si presentò vivente, c'è scritto, in mezzo a questi discepoli e fu con loro per 40 giorni, mangiando, parlando. Non so se ci immaginiamo la scena. Una persona che noi abbiamo visto morta, a un certo punto ritorna in vita e sta con noi e mangia, insegna, ha dormito con loro probabilmente, si è risvegliato. È impressionante, è impressionante. Quindi una dimostrazione di cosa significhi essere un essere umano risuscitato. Loro lo hanno toccato, loro hanno visto che non era un fantasma, mangiava con loro. Non avevano mai visto, non si è mai visto nella storia del pianeta Terra una cosa simile a quella. Gli altri che sono stati risuscitati prima di Gesù, Lazzaro e tutto il resto, e anche nell'Antico Testamento, non era nello stesso modo, perché queste persone non avevano un corpo glorificato dopo la resurrezione, avevano un corpo come prima, e queste persone che sono risuscitate, ad esempio Lazzaro, ha avuto l'esperienza di morire due volte, è morto una volta e poi è morto un'altra volta, perché aveva un corpo ancora non glorificato. Ma Gesù è stato il primogenito di ogni creatura, come è scritto in Colossesi, proprio in questo significato, che lui è stato il primo a risuscitare con un corpo glorificato che non perderà mai più per l'eternità. Questo è un rinnovo, è una restaurazione importante, eh? Restaurazione non nel senso che tu prendi una casa vecchia e la restauri, c'è il senso di una cosa nuova. Cioè di fare nuovo ciò che è vecchio, ciò che è rovinato, gettarlo via e farlo nuovo. E questa è la prima dimostrazione che un giorno ci sarà la restaurazione di tutte le cose, è stato proprio la resurrezione di Gesù che loro hanno visto. Un corpo vivente, nessuna parte di questo corpo era morta, la morte nel suo corpo è stata annullata per l'eternità. Un corpo, non un corpo sostituito, ma lo stesso corpo glorificato, risorto. Li invitò a toccarlo in Giovanni 20, in Luca 24. Lo stesso corpo che era sulla croce era lo stesso corpo, ma glorificato. Corpo di carne, ossa e carne, ma glorificato, senza più la morte dentro, senza più il disfacimento dentro. E Atti capitolo 1 versetto 3 ci dice che lui si presentò vivente, e questo è il significato, si presentò vivente in mezzo a loro. Il suo corpo era il modello della restaurazione di tutte le cose, è cominciato da là. Quindi la restaurazione all'interno dell'universo era già iniziata. I credenti dovevano ora uscire, andare fuori per tutto il mondo, e questo è ancora il comando che ci ha dato Gesù, a raccontare questo a tutti quanti. che la morte è stata sconfitta, la morte non c'è più, e che Gesù ha preso su di sé i nostri peccati e può darti la vita eterna se tu, come abbiamo letto in Atti 3, se tu ti ravvedi e ti converti, se tu fai questo passo. Nessuno lo può fare per te, neanche Dio lo può fare per te. Allora, questa è stata la prima, il primo frutto della restaurazione di tutte le cose. Allora i discepoli da quel momento in poi hanno capito che questo era reale, hanno capito che anche loro un giorno sarebbero risuscitati con un corpo nuovo, Dio ci restaurerà completamente. Meraviglioso. Secondo frutto, guardate, la realtà del suo ritorno. Un altro cenno che ci assicura che un giorno tutte le cose saranno ristabilite è il fatto che Gesù è tornato. Cristo era morto, era risorto, appena risuscitato doveva andare dal Padre, poi è ritornato un'altra volta sulla terra, è andato via, poi è tornato. Quindi lui aveva il potere di andare via e di tornare con lo stesso corpo di prima. Allora, al versetto 11, qua, in questo capitolo, gli angeli confermano, e poi in altri brani anche, viene confermato l'idea che Gesù ritornerà nella medesima maniera. Allora, voi immaginate un giorno Gesù si presenterà vivente, sappiamo pure dove, dal profeta Zaccaria sappiamo pure dove, sul Monte degli Ulivi appoggerà i piedi là sopra e lui tornerà dal cielo con lo stesso corpo di prima. Quindi la prossima venuta anche sarebbe stata una venuta fisica, non un fantasma, non sotto altre spoglie, sotto cose misteriche, sotto queste cose qua, no. Gesù ci assicura che tornerà fisicamente e lo riconosceranno tutti. Allora, questa era la seconda cosa, secondo frutto della prossima restaurazione di tutte le cose. Terzo, non solo apparve in quel momento, ma che cosa ha fatto? Quando lui è stato più di 40 giorni con questi discepoli, che cosa ha fatto? Ha insegnato sul regno di Dio. Questo è un argomento meraviglioso nella Bibbia, che tante volte non viene mai affrontato, ma è molto, molto bello. Guardate il versetto 3 del capitolo 1. Si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Ha parlato del regno di Dio perché ha parlato del mondo futuro, quando tutto sarebbe stato restaurato, e quindi ha raccontato quello che sarebbe successo nel futuro. E questo avrei avuto veramente la voglia, il desiderio di avere una registrazione di quel piccolo convegno. Sarebbe stato, mamma mia, meraviglioso sentire Gesù che spiegava tutti i dettagli del regno. Noi ce l'abbiamo scritto tanto nella parola di Dio, però penso che sentire Gesù 40 giorni parlare su questo tema è stato veramente bello. Sarebbe stato bello avere una pennetta, qualcosa dove c'era registrato. Allora, e lui perché ha parlato di questo regno di Dio? Perché doveva correggere pure sull'argomento alcuni pensieri che loro avevano, che non erano giusti, perché i discepoli non avevano ancora capito bene tutte quante le cose. Addirittura due di loro sulla via di Emmaus credevano che il regno di Dio fosse stato imminente, e scoraggiati sulla via di Emmaus al capitolo 24 incontrano Gesù, ma non se ne erano accorti che era Gesù, e Gesù, forse perché era notte, avevano forse il cappuccio in testa. Allora Gesù dice: ma che cosa state discutendo? Ma tu non hai saputo niente, che Gesù è morto, e poi sono tre giorni, ma è morto, se n'è andato via. Lui ci aveva parlato che doveva ritornare il regno, eccetera, però sono passati tre giorni, ma non è successo niente. E la loro fede si stava veramente vacillando. E poi altri anche, altri che credevano che il regno di Dio fosse imminente, anche loro qua, in Atti 1, in Atti 1 qui, Signore, ma in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? E Gesù evita questa risposta, dice, guardate, lasciate stare adesso, ma voi adesso riceverete potenza perché dovete fare un lavoro prima. Allora Gesù correggeva questi sbagli sull'argomento per alcuni di loro, quindi c'erano delle idee che non erano giuste, e poi leggeremo dopo che Gesù addirittura ha raccontato una parabola su questo. Infatti, nel capitolo 19 di Luca, che dopo prenderemo, molti discepoli pensavano che il regno di Dio fosse subito, imminente. Allora Gesù ha raccontato quella parabola del ricco, del nobile che doveva partire per un viaggio. E prima di partire ha chiamato i servi, gli ha dato dei talenti, ha detto guarda, io devo partire per un lungo viaggio, mi devono investire di una regalità e quindi poi quando avrò fatto questo tornerò. Quindi Gesù aveva pure spiegato, ma non tutti avevano compreso, avevano capito. E quindi Gesù parla del regno di Dio. Quindi lo avevano imparato i discepoli, anche molti discepoli, da Daniele. Daniele ne parla molto del regno di Dio al capitolo 2, al capitolo 7. Parla di questa pietra che poi si stabilirà sulla terra e diventerà il regno di Dio. E là in Daniele c'è scritto veramente in un modo meraviglioso, bello, chiaro. Allora, quali accenni ci ha dato Gesù? Quali anticipazioni che un giorno ci sarebbe la restaurazione di tutte le cose? La realtà della resurrezione, la realtà del suo ritorno in quel momento che ha dimostrato che lui poteva tornare sulla terra quando voleva. Terzo, ha parlato di questo regno di Dio. Poi altri due accenni che un giorno ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Un'altra anticipazione era il battesimo dello Spirito Santo, guardate al versetto 5. Allora, Gesù, prima di andare via, doveva fare un'altra cosa che non è mai successa nella storia dell'uomo. Doveva creare la Chiesa. Doveva creare un corpo spirituale, doveva creare il Tempio di Dio sulla terra. Il tempio che non era più di pietre, quello è servito per insegnarci delle cose, ma ora questo non vale più, è passato. Infatti Gesù nel Vangelo di Giovanni dice distruggete questo tempio, io lo farò risorgere. Loro pensavano al tempio di pietra, ma poi i discepoli hanno capito che lui parlava del tempio del suo corpo. Allora, che cosa anticipato qui Gesù di nuovo? Ci doveva essere un anticipo della restaurazione di tutte le cose. Allora Gesù ha detto dovete aspettare qua perché voi sarete battezzati con lo Spirito Santo e attraverso il battesimo dello Spirito Santo questi credenti sarebbero diventati il corpo spirituale di Cristo. Nell'universo non era mai successa una cosa del genere. Il corpo di Cristo si era formato sulla terra, è possiamo dire un posto, c'erano credenti dove si convertivano e dentro questi credenti veniva ad abitare per sempre lo Spirito Santo, venivano battezzati per formare un corpo, la Chiesa. Nacque un'entità mai esistita prima dell'universo, la Chiesa. Primo Corinzi 12:13 dice questo. Serviva il battesimo dello Spirito Santo. Quindi poi ogni credente che si converte, ogni credente che accetta Cristo è subito battezzato dallo Spirito Santo e fa parte del corpo di Cristo. E allora Gesù dà delle istruzioni di non lasciare Gerusalemme, era necessario che Gesù doveva andare via per avvenire questo fenomeno unico. Ce lo dice in Giovanni capitolo 16, e quindi una venuta dello Spirito Santo che non era mai successa prima, perché nell'Antico Testamento lo Spirito Santo agiva in un altro modo, ad intermittenza. Entrava in un credente, poi usciva, entrava, usciva, soltanto per alcuni compiti particolari. Invece adesso le cose cambiano, lo Spirito Santo entra nel credente, non va più via. Ecco perché noi siamo nuove creature. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Una nuova creazione, una restaurazione che già qualche accenno è iniziato già su questa terra. Su questa terra ci sono pezzi del regno di Dio, la restaurazione che è dimostrata anche dalla presenza di questa chiesa locale e di tutte le altre chiese che ci sono nel mondo. Una cosa meravigliosa. Pentecoste inizia un'era nuova, un'epoca nuova. E questo in primo Pietro è spiegato, che noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, che noi siamo stati tutti quanti, maschi, femmine, sono diventati sacerdoti. E siamo in questo tempio che dobbiamo offrire sacrifici a Dio, in un tempio spirituale, in un tempio nuovo che è stato restaurato, e poi in cielo ci sarà la cosa completa. Questi primi 11 versetti, meraviglioso, cioè tanto insegnamento. Poi la quinta cosa, un altro accenno della restaurazione che ci sarà un giorno di tutte le cose. Questo regno che c'è sempre stato e che è stato sottolineato, diciamo, dalla venuta di Gesù e dalla partenza di Gesù. Cosa dovevano fare questi credenti adesso, questo regno che c'era? Dovevano spargerlo in tutto il mondo. Guardate al capitolo 1, sempre, al versetto 8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Allora, i credenti dovevano collaborare con Dio per l'espansione di questo regno, farlo conoscere a tutti. Quindi attraverso l'evangelizzazione, attraverso la predicazione del Vangelo e attraverso la conversione delle persone, affinché Dio poteva mandare dei giorni di refrigerio nelle persone che si convertiva, nelle persone che si convertivano. Dio poteva mandare dei tempi di ristoro, come c'è scritto al capitolo 3, versetto 20, che egli vi mandi e che queste persone aspettavano il ritorno di Cristo, che il cielo deve tenere accolto fino alla restaurazione di tutte le cose. Quindi questi discepoli dovevano, da adesso in poi, lasciate stare ora quando Dio restaurerà il regno di Israele. Adesso uscite da questa porta e andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Perché un giorno ci sarà la restaurazione di ogni cosa. Quindi, bellissimo. Anche l'evangelizzazione è un anticipo che un giorno ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Quindi il credente deve essere occupato a questo. Allora, Gesù è andato via, poi lì al versetto 11, Gesù è salito, se n'è andato via, e poi hanno detto Gesù ritornerà, no? Allora, tra questi due spazi, cosa dobbiamo fare noi? Allora, per concludere, andiamo a leggere insieme Luca, capitolo 17, Luca capitolo 17, versetto 20 e 21. No, scusate, Luca 19, versetto 11. Luca 19, versetto 11, guardate qui, una spiegazione di Gesù bellissima, molto semplice, al nostro livello. Allora, guardate che c'è scritto. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ora i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Parla con questi servi e poi alla fine quelli che lo odiavano li punisce. Allora cosa dobbiamo fare noi tra l'ascensione e la venuta di Gesù? Ce lo dice Gesù qua, semplicemente. Dobbiamo far fruttare quello che Dio ci ha dato. Dobbiamo lavorare. Non dobbiamo rovinare la Chiesa che Lui ha fatto. Dobbiamo essere in comunione. È obbligatorio. Dobbiamo andare d'accordo. È obbligatorio. Perché non vogliamo rovinare il progetto di Dio. Dobbiamo portare il Vangelo, è obbligatorio. Non possiamo stare a casa senza fare nulla e aspettare che Gesù ritorna. Allora qui Gesù chiama questi servi e ad ognuno gli dice: senti, io ti ho dato 10 talenti, quanti ne hai fatti fruttare? E lui dice: ne ho fatti fruttare 5, 10. Ah, allora, ok, ben fatto. Poi all'altro: tu me ne hai dati 3, ne ho fatti fruttare 2. Va benissimo, bravo. Però l'ultimo che dice: Signore, tu mi hai dato un compito, mi hai dato un talento, però io non ho fatto fruttare nulla. E là Gesù gli dice parole molto dure. Parole molto dure. Allora, il nobile sarebbe tornato, quindi non è ancora giunto il tempo della restaurazione di tutte le cose. Allora, prima che questo nobile torna, noi dobbiamo, in questo intervallo, dobbiamo far fruttare quello che Dio ci ha dato. E io sono veramente molto contento di sentire che la nostra chiesa qua sta iniziando 2 chiese, altre 2 chiese, e questo significa che è un buon segno. Noi stiamo facendo fruttare quello che Dio ci ha dato, stiamo lavorando, tutti voi siete degli esempi, state lavorando, e questo ci deve incoraggiare e ci deve dare quell'atteggiamento che dobbiamo darci da fare, perché il nobile sta tornando, questa persona nobile sta tornando. E come dice Matteo, beato quel credente che questo nobile troverà occupato. Quindi è uno stimolo per noi per glorificare Dio. Non si glorifica Dio solo a parole. Tante volte quando si dice qual è lo scopo della vita del credente, allora molti dicono glorificare Dio, però non mi piace molto questa definizione perché non è spiegata. Cioè, che cosa significa glorificare Dio? Mi devi dire praticamente cosa significhi. Allora significa questo anche praticamente. Dobbiamo leggere la sua parola, dobbiamo crescere nella conoscenza, però dobbiamo anche stare in comunione tra di noi, dobbiamo collaborare tra di noi, dobbiamo tutti quanti giocare nella stessa squadra, perché dobbiamo, la vittoria già ce l'abbiamo in mano, però dobbiamo giocare e dobbiamo vincere. Il nostro allenatore, Gesù, che dalla panchina ci dice quello che dobbiamo fare, e noi dobbiamo adeguarci a le istruzioni che il Signore ci ha dato. Allora, cari fratelli, care sorelle, desideriamo la sua apparizione. L'ultimo versetto, guardate, secondo Timoteo, capitolo 4, Paolo era uno che ci pensava a queste cose, spesso, e lui disse questa frase molto bella, secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 8. Secondo Timoteo 4, versetto 8. Alla fine della sua vita dice questo: oramai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Se uno ama l'apparizione di Cristo, si trasformerà, si darà da fare nel senso giusto del termine. Se uno ama l'apparizione di Cristo, lui vuole far piacere. È come quando eravamo fidanzati con la nostra partner, no? Quando c'era l'appuntamento, questo sabato viene. Che cosa succedeva? Che tu tutti i giorni stavi lì, mi devo comprare un maglione nuovo, mi devo comprare scarpe nuove, mi devo comprare questo. E dove andiamo? Allora poi staremo sabato sera, andiamo a stazione Terni, con Beate pioveva sempre. Cioè, infatti ci ricordiamo sempre sotto l'ombrello. Pioveva sempre, poi un cappuccino che all'epoca, cioè un cappuccino era quasi una cena, diciamo. Un cappuccino, il cornetto, girare. Allora, quando tu sai che uno sta venendo, ti prepari. E un po' a livello più alto, diciamo, è quello che dovremmo fare noi, è quello che ha fatto Paolo. Lui amava l'apparizione di Cristo. E allora la sua vita l'ha organizzata e l'ha programmata in un certo modo, perché lui voleva far piacere a questo nobile. Voleva far piacere. Allora, la restaurazione è già iniziata, abbiamo delle anticipazioni, ci sono i frutti, non è ancora completa, però è sicura. Non ci scoraggiamo, andiamo avanti, il nobile sta venendo, quindi dobbiamo far fruttare quello che lui ci ha dato, perché lui sta arrivando. E quindi questa è un'esortazione che faccio a me stesso, ma a tutti noi. Dobbiamo veramente impegnarci e dobbiamo con gioia, perché sta arrivando questo nobile meraviglioso. E le persone che ancora non hanno fatto la scelta di accettare il nobile, le esorto veramente, le incoraggio a fare questa scelta al più presto, perché questa persona sta tornando. E allora ci sono parole non molto belle per quelli che proverà, che non hanno accettato questo nobile. Quindi, come Paolo negli atti, come Pietro negli Atti scongiurava le persone a convertirsi. Io mi immagino Pietro in ginocchio davanti alla folla, probabilmente piangendo con gli occhi lucidi, che li scongiurava: ravvedetevi, convertitevi. Perché sappiamo che sta venendo il Signore, sappiamo che ci sarà un giudizio. E allora Pietro c'è scritto in Atti, i primi due capitoli degli Atti, che scongiurava le persone a ravvedersi, li pregava in ginocchio. Quindi spero che chi di noi ancora non ha fatto questo passo, che possa farlo e che possa mettere a posto la sua vita con il Signore. Vogliamo pregare insieme? Signore, grazie. Grazie tanto perché tu restaurerai tutte le cose. Che bello, questo mondo distrutto, persone distrutte, società distrutta. Signore, abbiamo fatto veramente un macello, l'uomo ha fatto dei disastri, addirittura il pianeta distrutto a causa del peccato. Signore, la storia ci condanna. La storia dell'uomo, anche quella che leggiamo a scuola, ci condanna. E ancora, Signore, c'è gente che spera che nell'uomo ci sia qualcosa di buono. Signore, aiutaci a portare il Vangelo proprio tra le persone intorno a noi, a fargli capire l'amore, la misericordia, a fargli capire che c'è una restaurazione completa. E Signore, aiutaci a fargli capire che devono ravvedersi, che devono convertirsi. Signore, ti chiedo veramente la tua benedizione, perché vogliamo che quando tu tornerai, vogliamo farci trovare tutti occupati, tutti indaffarati a fare la tua volontà, a lavorare per il tuo regno. Signore, aiutaci. Grazie, Signore, per le due chiese che si stanno fondando qui, da questa chiesa. Questo è un segno, Signore, buono, dove noi stiamo lavorando, anche quelli che sono rimasti qui stanno lavorando tra le donne, tra i giovani. Signore, c'è un fermento grande in questa Chiesa e ti ringrazio, ti lodo con tutto il cuore. Fa che possiamo fare di più, apri tu le porte, per raggiungere altri quartieri a Roma, e ti preghiamo per noi a Torino anche la stessa cosa. Ti chiediamo, Signore, la tua benedizione. Grazie, perché, Signore, tu hai iniziato questa restaurazione, grazie perché la condurrai a termine un giorno, quando tu tornerai, e, Signore, sarà meraviglioso. E vogliamo adorarti e vogliamo ringraziarti per questo, nel nome di Gesù. Amen.